Ciao e bentornati a 99 Up, il podcast dove una vita non ci basta mai. E lo so, scusate, oggi parto con un tono più basso, più rilassato, ma dobbiamo anche parlare di un argomento in tutta calma, quindi l'atmosfera incalza, gli sta a pennello. Così partiamo a bomba con l'argomento, ovvero Half-Life 3. Half-Life 3. Ah, quello dei meme, giusto, sì, parliamo proprio di quello. Ma molti non sanno cosa sia, non sanno a che gioco stiamo facendo riferimento. E francamente, tra i nuovi giocatori, c'è qualcuno che almeno una volta l'ha provato? Non per altro, perché si vantano tutti di essere PC gamer, ma non prendono il titolo per eccellenza di un PC Master Race. Inoltre vi informo che prima dell'uscita di Half-Life Alyx, di cui parleremo fra un po', l'intera collezione dal primo fino al secondo capitolo del 2 con tutte le loro espansioni è disponibile gratuitamente. Su Steam ovviamente, niente Epic Game Store. E non avrebbe neanche senso, perché Half-Life è fatto dagli stessi sviluppatori che possiedono Steam, ovvero Valve. Quindi iniziamo a fare un po' di background su questa software house. Nata dalla figura mitologica dell'internet, Gaben Newell, sì, per gli amici è Lord Gaben, dio degli sconti su Steam, era un noto e fiero dipendente di Microsoft che ha lavorato a tutte quelle versioni a cavallo tra gli anni 80 e 90, quindi sì, ha messo mano anche alle versioni famosissime 95 e 98, quindi se avevate qualche problema potevate lamentarvi con lui anche, non solo con zio Bill. Sta di fatto che lui e Mike Harrington erano affascinati dai nuovi giochi 3D, dalle possibilità che offriva anche vederli su una piattaforma come il PC. Vedevano anche le potenzialità delle future DirectX ed erano anche molto interessati al motore grafico che faceva girare Quake ai tempi, ovvero l'id Tech. Così un giorno decisero di licenziarsi da Microsoft, vendettero tutte le loro azioni per aprire Valve e con i soldi restanti iniziarono lo sviluppo del gioco che avrebbe fatto la loro fortuna. Uno sviluppo però che sarebbe stato travagliato. Dovettero cambiare il motore di gioco, che tra parentesi era sì l'id Tech, però una versione modificata, il Gold Source. Poi tra problemi di gestione dei dati del gioco lo dovettero ricostruire ben settimane prima del day one, perché era successo un casino, no? Non so cosa. E tra tech demo iniziali non particolarmente entusiasmanti, adottarono un nuovo tipo di sviluppo per i loro giochi, ovvero Cabal. Succedeva che un gruppo di 6 individui che erano presi dai reparti più importanti del team di sviluppo li lasciavano per ore e ore, a 4 giorni la settimana, per più di 6 mesi di fila, a non solo concepire lo sviluppo generale, ma anche aggiungergli dei dettagli in corso d'opera. Ciò facilitò l'andazzo generale dei lavori. Arriviamo all'uscita ed è un successo commerciale mai visto prima, perché non era il solito FPS. Settò dei nuovi standard e permise al genere di andare oltre, ma andare oltre laddove molti non pensavano di andare oltre. Dobbiamo tornare indietro nel tempo per capire la grandiosità dell'evento. La grandiosità. A quei tempi, se tu compravi un FPS, l'obiettivo era sempre sparare a tutto ciò che vedevi e nient'altro. E no, non sto parlando solamente di Doom, ma parlo del fatto che non c'era un obiettivo ben preciso. Tanto tu avevi le armi, tanto c'era una cosa che si muoveva, dovevi sparargli. Perché dovevi lasciarla stare? Perché dovevi, che ne so, interagirci? Sarebbe stato un altro tipo di gioco. Eppure, Gaben aveva in mente di fare un gioco sci-fi dalle tinte leggermente horror e anche con questo alone di mistero che avrebbe messo nel pallino del giocatore una vocina del tipo: ma cosa sta succedendo qui? Non dovevi più andare a sparare a caso alla gente, dovevi guardarti bene attorno, capire perché ti trovavi lì. Inoltre il grado di immedesimazione era tale perché ti metteva in un ambiente che nessuno si era inventato prima d'ora. La maggior parte degli FPS dell'epoca era ambientata sempre in ambienti pseudo-alieni, ma davvero poco realistici. Invece il gioco inizia con te, che sei dentro una cabina, che ti sta portando all'interno di un laboratorio segreto dove stanno conducendo esperimenti altamente pericolosi. Vedi gli scienziati che lavorano, vedi macchine strane, ma ciò lo riconduce anche al mondo reale perché era basato sul mondo reale e quindi supponeva, come una buona trama sci-fi, cosa sarebbe successo se. Non siamo nei panni di un eroe, di un super o di qualcuno che è immortale, divino. Noi siamo uno scienziato che non sa usare le armi, non sa avere un approccio militare, o perlomeno questo è quello che ci vuol far credere, perché comunque il grilletto non riesce a premere, eccetera. Ma come prima arma non riceviamo una pistola, riceviamo una sbarra. Questa è una componente un po' survival. Iniziamo a vedere anche i primi nemici. Vediamo qualche piccola ispirazione da mostri noti del genere. E poi vediamo qualcosa di originale andando avanti. Mostri sempre più elaborati nel design. Iniziamo a vedere che il comportamento dei nostri nemici non è il solito. E poi si iniziano a risolvere dei puzzle. Puzzle in un FPS. Wow. Eppure come idea appariva pallosa perché smorzava il ritmo. Uno si annoiava. E invece no, usava un piccolo trucco per non farti annoiare. Non c'erano cutscene, non c'erano stacchi di regia. Vedevi tutto dagli occhi del protagonista. Mai una volta cambiavi per qualsiasi motivo. Nemmeno parlavi. Avevi il background di essere Gordon Freeman, 27 anni, laureato al MIT e chiamato per investigare su elementi pericolosi. Il resto non ve lo dico perché sarebbe spoiler. Infatti vi invito a giocarlo e ribadisco adesso, è gratuito finché potete, finché non esce Half-Life Alyx. Però il primo viene ricordato di meno, ingiustamente aggiungo. Viene ricordato di più però il secondo. Il secondo ha spaccato non solo più del primo, ma più di tutti gli altri titoli usciti nel 2004. Del genere. Perché era uscito nella stessa epoca di Doom 3 e Halo 2, più un'altra manciata di FPS. Cosa aveva di più rispetto a questi giochi? Un comparto grafico next gen. Infatti, era un miracolo che riuscisse a girare sulla prima Xbox. Anzi, faceva proprio cagare, ma erano riusciti a metterlo dentro. Però era un gioco da settima generazione, palesemente, fatto per l'HD. Era avanti. Ti dava la sensazione che era troppo avanti. C'erano le prime espressioni facciali. C'era un'IA evoluta all'inverosimile. I nemici cambiavano approccio, cambiavano strategia, cambiavano anche metodo d'attacco. Alcuni, se non ti potevano sparare in un modo, cambiavano arma e ti sparavano in un'altra. Si organizzavano. Nel primo invece era standard, ti davano la caccia oppure scappavano o non ti attaccavano. Lì si potevano permettere un po' più di libertà. È la fisica. La fisica applicata come si deve. Già altri titoli lo facevano in precedenza, ma con Half-Life aggiungeva più profondità ai puzzle. C'erano molti più puzzle di prima. La differenza col primo stava che tu potevi prendere gli oggetti. Prima potevi spaccarli tutt'al più, ma adesso potevi, che ne so, prendere una lattina e lanciarla, prendere una scatola e spostarla. E cosa esaltava tutto questo ben di Dio di fisica che ho appena detto? Una delle armi più iconiche, la Gravity Gun. Sì, la pistola a gravità, semplice, attrae gli oggetti e poi li spara. Potevi usare qualsiasi cosa come arma. Tutto quello che ti passava per la testa. Se la sfruttavi ingegnosamente, poteva ammazzarti i nemici. o poteva anche salvarti. Questo elemento di gameplay diceva al genere che non per forza bisogna utilizzare le armi per avere un gameplay. E non c'era solo la Gravity Gun ad attestarlo. Poi cos'altro era bello in Half-Life 2? La trama. Nel primo era presente, però più sotto forma di lore. Dovevi andare a vederti i dettagli. Altrimenti il tuo obiettivo era quello di scappare e basta fondamentalmente. Nel secondo acquisivi un ruolo più importante, più di spicco. Eri in una nuova location, non era più un laboratorio, era una distopia. Ma una di quelle belle, più belle di quelle romanzate nei classici di fantascienza. Era inquietante al punto giusto. Ti confondeva ancora di più le idee. Perché dopo il primo, vederti una cosa così nel secondo, non solo ti confonde, ma ti entusiasma. Che poi il videogiocatore era portato a esplorare un mondo ben più grande del primo gioco. Se nel primo avevamo un complesso di ricerca, qua abbiamo, che ne so, facciamo una tratta dalla città fino alla campagna, fino a posti abbandonati. È come se fossero chilometri, chilometri, chilometri di strada. Inoltre, stiamo parlando di livelli aperti, mondi aperti. Sembrava un open world, ma non lo era. Adesso unite tutte le novità del nuovo capitolo e aggiungetegli questo pizzico di improvvisazione. Nel gioco sarete portati più volte a improvvisare e non dovrete più pensare solo a sparare. Qua si unisce non solo la componente puzzle, ma anche quella di problem solving. Mettere una cosa così in un FPS nel 2004 è stato il pinnacolo dell'ispirazione per tutti quelli che avrebbero fatto un titolo dello stesso genere da lì a seguire. L'impatto nell'industria si è avuto perché Valve ha sempre alzato gli standard grafici, oltre che tecnologici, portando i suoi sviluppatori a sperimentare anche tecnologie non diffuse nel settore. Ovvero, se tutti stavano pensando a fare le texture migliori, allora Valve si concentrava sull'HDR, sul supporto nel prossimo futuro, senza contare che all'uscita di Half-Life 2 hanno fondato Steam. Stavano già creando anche una sorta di piattaforma, cercando di trasformarla in quella che conosciamo oggi. Hanno creato anche uno standard non solo nella compravendita, ma nel modo di fruizione. E qua torniamo all'argomento di qualche puntata fa. Anche il modo di fruizione può essere veramente impattante nell'esperienza di gioco. E la possibilità di poter prendere tutto in digitale e tutto agevolato grazie ai sistemi di Valve. Inizialmente i giocatori non piacque perché credevano non avesse senso. Invece qualcosa di integrativa con già i suoi server, con una libreria di giochi già pronta, confezionata, no? Si rivelò vincente. Il resto è storia. Ora, è vero, non vi ho parlato approfonditamente della serie perché non me la sento. Infatti vi invito ancora una volta a provarli in questi giorni i titoli. Non avrebbe neanche senso spoilerarvi, poiché è uno di quei giochi in cui non posso semplicemente fregarmene. Ho un'opinione un po' diversa sullo spoiler, ma in questo caso rispetto quella comune. Perciò arriviamo al clou. Ovvero, Half-Life 3 è davvero così importante? Sì. Qualcosa del genere potevamo averlo anche con Kingdom Hearts 3. Era uscito, fa parte di un'altra compagnia di cui tutti conoscono il modus operandi e che continua a fare giochi, e il pubblico percepisce quel gioco in maniera differente. Il pubblico che si è creata a Valve con Half-Life è fatto di elitari. È come se paragoni un kebabaro a un ristorante 5 stelle. Il pubblico del kebabaro magari aspetta 5-6 anni il kebabaro perfetto, no? Quello che ti mette, ti riempie il panino di carne fino all'orlo. Però una volta che lo mangi, beh, sempre kebab. Se invece vai al ristorante 5 stelle, là ti aspetti che ti propongano qualcosa di nuovo, non il solito, o una rivisitazione, anche se fanno quelle, vanno di successo, tipo la pizza di Cracco. Se ti fanno un piatto a base di uova e uova di pesce, così, sto inventando, lo mangi e dici, ma questa cosa non l'ho mai mangiata prima. E magari diventa famosa, è lo stesso effetto che ha Half-Life. Ovvero, tu provi quel gioco e non appena dici, ma nessun altro ha fatto mai una cosa del genere. Ehi, diffondiamola. Si è creato questo alone mistico secondo cui questo gioco sarà come il Messia. Cambierà ancora una volta le carte in tavola. Però chi lo aspetta, intendo la maggior parte, non ha ancora capito che ha anche una responsabilità nell'industria e che si cagano addosso persino gli sviluppatori solo a pensarlo. E tra tutti i meme abbiamo Gabe Newell che non sa dire 3 ma 2 più 1, i continui rumor sull'episodio 3 perché il 2 ha il gioco base, l'episodio 1 e l'episodio 2, sì, sono stati pionieri anche loro dei DLC. Poi notizie teaser fake almeno una volta all'anno. Ormai la gente si è abituata, i più svegli avranno capito che non uscirà mai. Questo fino a quando, prima del 2020, Valve non annuncia Alyx. E dicono, cosa? Ma è un nuovo Half-Life? Ma non è il 3? Lasciate che spieghi. Tra il primo e il secondo capitolo c'è un gap temporale. Loro furbescamente hanno deciso di fare un titolo che nella trama si posizionasse lì, per pararsi il culo di base. Il fatto è che può essere considerato anche una sorta di terzo capitolo di 2.9, perché ci stanno mettendo la stessa enfasi, lo stesso brio, la stessa mentalità di fare un gioco, ed effettivamente lo sarà uno dei primi giochi seri in VR. È importante perché sarà un titolo fatto bene in VR. Non che non ce ne siano, però la maggior parte sono paragonabili a tech demo o espansioni di giochi già esistenti. Loro stanno facendo un titolo fatto esclusivamente per quella tecnologia. Tecnologia che non è ancora così diffusa, è ancora costosissima, e vogliono usare quel gioco appunto per diffondere il loro divisore, il Valve Index, anche se con la modica cifra di $1000 o euro, non so se in vendita anche qua in Europa. E paradossalmente farà la stessa cosa che hanno fatto gli altri due titoli, solo che la gente ci arriverà un po' più tardi. O magari stanno tastando il terreno. Sì, anch'io ho ancora un po' di speranza nel terzo titolo. Non l'ho abbandonata. Però questa generazione è un momento buono per osare. Rispetto alle due generazioni precedenti, dove si sono avute delle innovazioni marginali, rispetto a quando avevano introdotto il 3D o lo stick tridimensionale, stiamo toccando il fotorealismo uno ad uno. Poi avremo la forma definitiva dei game as a service e non saremo, anzi saremo sempre meno abituati a dei titoli fatti e finiti. Anzi, si divideranno tra giochi fatti e finiti senza multiplayer e giochi multiplayer che avranno anche un'espansione single player. Succede già, però marginalmente. Questa volta gli indie avranno un ruolo predominante. In questi anni abbiamo avuto un ruolo parallelo degli indie, ovvero erano visti solamente come alternativa, invece per questa nuova generazione saranno protagonisti, dato che i programmi sono sempre più semplici da usare e quindi sempre più persone hanno a disposizione una facilità disarmante nel dare sfogo alle loro idee. Inoltre, le prossime cose neanche ce le aspettiamo e verranno presentate in questi mesi. qua mi metto a pronosticare, probabilmente non sarà tutto incentrato sull'hardware, sul progresso tecnologico generale, ma anche su quello ideologico. Avremo sempre più nuovi generi adesso, le tecnologie si sono ben assestate per quanto riguarda multiplayer, aspetto social e tutte quelle cose lì. E inoltre si sono creati nuovi tipi di giocatori. Il gaming mobile, per quanto possa infastidire qualcuno, sta diventando una cosa seria. E ne sono anche felice, visto che stiamo tornando all'idea originaria di mobile gaming, ovvero quella elementare di averci il controller attaccato e giocarci. Bene, bene così. E dunque, per concludere, se esce Half-Life 3, sarà nel momento in cui tutti meno se l'aspetteranno e porterà qualcosa di nuovo a tutta l'industria, non rimanendo relegata alla sua cerchia o ai suoi utenti. Ricordiamoci che Valve pubblica anche su altre piattaforme, è uno sviluppatore anche di terze parti. Ok, dai. Questa puntata ammetto che è stata un po' sottotono e spero di registrare la prossima un po' più acceso, dandovi un po' più di informazioni. Però l'importante è che ve ne abbia droppata una. Quindi salutiamoci e ricordatevi che a noi una vita non ci basta mai. Continuate a picchiare quel blocco interrogativo. Si dice blocco interrogativo. Il blocco... Immaginate che stia facendo le spallocce. Il blocco... Colpitelo. Vi darà 10, 30 monete o la vita che cercate. Ciao.